Su RTL 102.5 in diretta dalla Sardegna, buona domenica, buon ultimo giorno di luglio. Nella prima ora abbiamo parlato di vacanze, i vostri viaggi, i vostri spostamenti e siamo pronti a parlarne anche con Davide Giacalone, come sempre con noi in rassegna stampa. Buongiorno Davide.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, partiamo dalla prima del Sole 24 Ore. Turismo, torna il boom, 30 milioni di italiani in vacanza. Poi c'è una ricerca che dice che Como è capitale della resilienza, perché dal 2019 le presenze sono cresciute del 51,5%. E poi c'è un pezzo da Spettatore del professor Natalino Irti, ferie e nostalgia del villeggiare. Di fatto dice: ma che sono queste vacanze, che sono queste ferie dove ci si libera necessariamente dai lacci del lavoro che facciamo durante l'anno? Io voglio tornare ai tempi, lui dice, andati del villeggiare.
Ma è comprensibile, professor Irti ha qualche anno in più della maggiore età e quindi per lui è anche una nostalgia, diciamo così, di anni giovanili. Ma la villeggiatura appartiene a un mondo che non esiste più, non perché non ci siano le vacanze, perché è cambiato completamente il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare. Ancora, diciamo, nessuno di noi è un contemporaneo di Marcel Proust, se ne andavano per 4 mesi praticamente, ma anche, diciamo così, in anni più recenti la chiusura delle fabbriche, la sirena delle fabbriche Fiat segnava l'inizio delle ferie, dove per ferie si intende che si fermava praticamente tutto. Guardate che io già lavoravo nella Roma del 1981, a Ferragosto non c'era un bar. Cioè, non riuscivi a trovare la possibilità di mettere qualcosa sotto i denti, a parte i ristoranti la sera. Perché? Perché era il fermo e si andava a vedere. Questo è finito, credo che sia anche più apprezzabile, ma insomma, come questione di gusti, le vacanze sono un po' più brevi o comunque più frammentate e le mete sono molto più lontane. Ecco, l'indicazione della quantità di italiani, beh, 30 milioni sono tanti, che in vacanza sono, è comunque la di un paese che funziona e che c'ha anche i soldi. Mancano al momento almeno il 20% del personale che serve per alimentare questa grande macchina, per farla funzionare. Ristoranti segnalano in diverse cronache locali, perché poi non arriva mai sulle prime pagine nazionali, ma insomma in diverse cronache locali si racconta di questo o quel ristorante o catena di ristoranti che dicono: benissimo, allora noi scegliamo o pranzo o cena, perché non abbiamo il personale per riuscire a fare il servizio anche nei due turni di pranzo e cena. Questa è distruzione di ricchezza, questo è un modo per produrre meno ricchezza, dare meno opportunità e fare tante polemiche inutili sulle cose che non hanno senso, perché poi è inutile che uno dice: guardate, questo è un paese allo stremo. Se fosse allo stremo qualcuno probabilmente andrebbe a lavorare.
Voltiamo pagina, andiamo sulla prima del Messaggero, che apre con prove di governo a destra. Meloni dice il tesoro a Fratelli d'Italia. Sempre sulla prima troviamo poi il titolo: l'acquisto di ITA da MSC Lufthansa. Sì dell'esecutivo alla privatizzazione, il via libera del Consiglio dei Ministri a metà settembre, c'è già l'ok del MEF.
Molto bene. Questa cosa si concluda. Naturalmente quando dico molto bene intendo molto bene l'operazione di avere rilevato quel che rimaneva di Alitalia, averla messa nelle condizioni di decollare. Bene, ne abbiamo parlato la settimana scorsa a proposito di una hostess che ho incontrato di ITA, che aveva giustamente il senso del risparmio anche sul succo di frutta e faceva benissimo. Quindi bene, è stata... Dopodiché, se l'operazione di cessione a MSC Lufthansa sarà altrettanto un bene e funzionerà, questa è una questione di mercato, ci sarà un consiglio di amministrazione, degli amministratori che ne risponderanno. È bene che si concluda l'operazione di traghettamento con i capitali pubblici. MSC Lufthansa è una compagnia aerea tedesca, come è noto. MSC è una grande compagnia navale italiana, marittima italiana, e racconta anche la possibilità dell'integrazione del traffico merci e passeggeri tra il mare e il cielo, ed è un bel progetto. Poi ripeto, che funzioni o meno, come tutte le cose che si devono confrontare con la vita o col mercato, lo sapremo dopo.
Cosa è successo con la hostess e il succo di frutta?
Evidentemente Davide ne chiedeva un secondo bicchiere,
no,
gli è
no,
stato
assolutamente
negato.
No, assolutamente no. Presente, il carrello delle hostess è una cosa che attira moltissimo, no? Perché tutti vogliono qualche cosa. Quando si incontrano tra vicini e un passeggero aveva chiesto il succo di frutta, come era assolutamente un suo diritto, e la hostess si è rivolta alla collega dicendo: hai ancora del succo di frutta? Perché io dovrei aprire una nuova confezione ed è uno spreco. Ha fatto bene, cioè le aziende quando riescono a comunicare questo sentire ai dipendenti, che non nulla toglie al succo di frutta del cliente che l'ha regolarmente avuto, ma dalla boccia usata della collega anziché dalla boccia nuova.
Certo, alla hostess è stato chiesto di stringere, esatto, no, di stringere sul succo di frutta.
C'è la crisi.
Si parte sempre
da lì. Viva Dio che sia così. Sono le 7:15, tra l'altro riflettevo, Davide, a proposito degli italiani in vacanza, un paese che sta bene, dicevi tu, però non si può dire, perché poi si è accusato di non pensare a quell'altra parte che pure purtroppo c'è, che magari sta un po' meno bene, che in vacanza non ci può andare, ma insomma una cosa non esclude l'altra. Ancora in edicola, prima pagina del Messaggero, apertura dedicata alla politica, ma ne parleremo tra pochissimo. Prove di governo a destra, Giorgia Meloni dice il Ministero delle Finanze vada a Fratelli d'Italia, pressing di Salvini, decidiamo i ministri prima delle elezioni. Ripeto, ne parliamo tra poco, perché più in basso parliamo di buste paga. Il Messaggero parla di aumenti a partire da questo mese, dal mese di agosto, quello che si apre domani. Sarà anticipata la sforbiciata al cuneo contributivo per i redditi che arrivano fino a 35.000 euro. Il beneficio medio sarà fino a 75 euro al mese. Davide, a te.
Allora, è corretto, nel senso che sia l'anticipazione che dell'1%, sia l'eventuale e auspicata diminuzione stabile e strutturale del cuneo fiscale comporta un aumento del netto in busta paga, ma non aumentano i salari, cioè è sempre 100 quello che l'azienda tira fuori, solo che di quel che l'azienda tira fuori 100, la parte che va al dipendente è leggermente superiore, perché ne va una parte leggermente inferiore al sistema fiscale e previdenziale. Allora noi dobbiamo metterci nella zucca che perché queste cose funzionino e siano effettive, ma soprattutto anche un pochino più sostanziose, intanto va bene l'uno, cioè, benvenuto, ma insomma perché siano più sostanziose non bisogna solamente ragionare, come in campagna elettorale ci rintroneranno a ripeterlo da mani a sera, che quello è per la diminuzione di quella tassa e quello è per la diminuzione di quell'altra. Il tema è, lei scusi, per la diminuzione di quale spesa è? Perché se non, qualcuno non si addentra al tema della diminuzione delle spese correnti, perché poi fra l'altro l'Italia è in questo momento invasa da quattrini preziosissimi da spendere in investimenti, ma c'è il lato spesa corrente, sono le spese che in una famiglia sono quelle che diciamo così, finiscono con l'essere destare meno attenzione, ma possono essere una rovina, nel senso che se si sommano all'infinito uno si dice: perché abbiamo dato 500 euro a quello, buh, non mi ricordo più. Ecco, questa è la spesa corrente italiana. Però non nessuno pronunci spending review, perché tra l'altro credo che porti anche sfiga, nel senso che non ce n'è una che è andata fino in fondo.
Esatto, gli ultimi che ci hanno provato non sono finiti benissimo.
Allora andiamo sulla prima del Corriere della Sera, per aprire la pagina degli esteri c'è un reportage dall'Ucraina. Kharkiv deserta dopo i raid, ogni giorno ci bombardano, a maggio l'assedio sembrava finito, i russi si erano ritirati lontani oltre 40 chilometri, ma era un inganno.
Era un inganno, continuano i bombardamenti sulla popolazione civile e per quel che riguarda diciamo il carcere dove sono stati bombardati e uccisi naturalmente i prigionieri dell'Azov, diventa forte il sospetto che ciò sia avvenuto a ragion veduta per eliminare le prove delle torture. Certo che è chiaro che se ci lanci un missile sopra le prove delle torture vanno a quel paese. Io vi suggerisco caldamente, fatevi un regalo per quest'estate, fatevi un regalo e prendete un libro veramente notevole, non capita spesso di poterlo dire, notevole, di Giuliano da Empoli, Il mago del Cremlino. Per certi aspetti e per certe pagine mi ha ricordato il libro di Little, Le Benevole. In quel caso era dedicato al tema del nazismo, alla stagione del nazismo, qui invece siamo... il libro di Da Empoli, che non è un saggio, è un romanzo, ma molto più preciso di tanti saggi. è dedicato all'era della fine della stagione di Yeltsin, la nascita poi di quello che è stato, che possiamo chiamare la Russia di Putin. E non è come le benevole, in questo avvicinerei i due testi, non è un libro contro i nazisti uno e Putin l'altro, non è un libro dove si raccolgono le tesi degli avversari di Putin, no, è un libro che ti fa venire i brividi perché espone le tesi viste dal punto di vista di Putin e vi mette più paura.
Torneremo comunque a parlarne, anche se lo dicevamo ieri, la notizia sta scivolando piano piano lontano, però noi continueremo comunque a parlare di quanto sta accadendo. Allora, prima di andare in pubblicità, qualche prima pagina, quella della verità, vaccini e Green Pass, ecco cosa pensa Chris Chi, scriverà al programma di governo. Domani parte il tavolo del centrodestra, alla vigilia del primo incontro abbiamo indagato idee, voti e dichiarazioni, scrive la verità, sulla gestione della pandemia dei delegati che per Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e centristi sfileranno le linee della coalizione. Come detto, quotidiani sportivi, anche uno sguardo.
La Gazzetta Sportiva apre con Signora, spesa doppia, Allegri, la Juve compra ancora, il PSG apre alla cessione di Paredes per il regista, si muove pure Di Maria. E il Corriere dello Sport, Napoli, c'è Kepa, accordo per il portiere, il club inglese pronto a pagare il 75% dell'ingaggio. Al centropagina la fotonotizia, la rabbia di Lukaku risveglia l'Inter, a Cesena il Lione scappa sul 2-0.
Parliamo del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, pagine interne del Corriere della Sera, una dote ai diciottenni dei grandi patrimoni, dice Enrico Letta, se ne parla anche in prima su Libero. Letta delira, una patrimoniale per regalare soldi ai diciottenni.
Sì, il problema non è delira o non delira, la questione, poi i grandi patrimoni uno deve anche indicare che cosa intende, perché se guardi le dichiarazioni dei redditi IRPEF in Italia, diciamo, sembra un paese dei poveri, quindi. Ma in ogni caso il concetto espresso dal segretario del Partito Democratico Letta consiste nel dire chi ha di più mette a disposizione dei soldi, che facciamo, mette a disposizione, li tassiamo e diamo una dote ai diciottenni in modo da dare loro una possibilità di costruire una vita. Bello? Sentimentalmente sì, economicamente mi sembra no, ma proprio profondamente no. Tu ai diciottenni gli devi dare la possibilità di arrivare a compiere 18 anni avendo frequentato già per 10 una scuola che li abbia formati veramente, che li abbia selezionati in un ambiente meritocratico, cioè che sappiano e sappiano fare. Perché se tu non gli hai dato questo e gli hai fornito la colossale e ciclopica fregatura degli esami con i promossi al 99.9%, chi gli dà la dote? E quanto gli dai in dote? Gli dai 5.000 euro? 4.000 euro? E che cambia? Che fanno? Che cambiano un commercio? Quindi no, assolutamente no. Le cose va. Il problema qual è? È che se uno dice diamo la dote, a parte quelli che si sentono tassabili, ma insomma diamo la dote ai diciottenni, dice che bella cosa sentimentale. Se invece uno dice quelli della scuola che non sanno fare il loro mestiere se ne devono andare perché sono un danno e un inganno per gli altri, e allora forse elettoralmente diventa un po' meno attizzante.
Andiamo nelle pagine interne del quotidiano La Stampa, ci occupiamo dell'attualità politica, entriamo in questa stretta soprattutto in vista delle elezioni del 25 settembre. I paletti di Meloni a Salvini e Berlusconi, sostegno all'Ucraina nel programma, domani il tavolo del centrodestra e c'è proprio Salvini, leader del Carroccio, che dice indichiamo subito i ministri. La stessa notizia l'avevamo letta sulla prima del Messaggero, prove di governo a destra, Meloni il tesoro a Fratelli d'Italia, il giornale cerca di andare a vedere quali potrebbero essere i nomi di questi ministri, politici e super esperti, la squadra dei moderati, da Tremonti a Nardio a De Scalzi, ecco i nomi. Nordio,
ex magistrato e oggi diciamo storico, autore di libri e anche fondista per il Messaggero. Allora, indichiamo i ministri prima, dicevo, vedi quanta bella trasparenza, che bella questa idea. Peccato che nella Costituzione ci sia scritta una cosa diversa, cioè prima prendi l'incarico per fare il governo, poi l'incaricato di fare il governo propone i ministri al Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica li nomina, se è d'accordo. Quando era Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, e il gruppo della Democrazia Cristiana, che era naturalmente il più grosso, espresse l'opinione che un tale non dovesse fare il ministro, convocò al Quirinale Einaudi due capogruppo, uno era Aldo Moro, professore di diritto costituzionale, e disse: non osate farlo mai più, né a favore né contro, perché i ministri li nomino io su proposta del presidente incaricato. Moro provò a interloquire e Einaudi lo fermò dicendo: non è previsto il dibattito, buongiorno. Ecco, questo quando ancora si ricordavano cosa era scritto nella Costituzione. Ma al di là della lettera della Costituzione, la iniziativa di Salvini di dire i ministri individuiamoli prima tradisce un'altra cosa. Hanno scoperto che l'accordo secondo il quale a capeggiare il centrodestra sarà chi prende più voti è una consegna nelle mani di Fratelli d'Italia e, se volete personalizzare, di Giorgia Meloni, la quale non solo sarà alla guida del centrodestra, ma appunto se sarà il presidente incaricato, lo vedremo dopo le elezioni, indicherà anche i ministri. Dice: allora dimmi prima quali ministri, dimmi prima perché avete fatto un'alleanza e poi dopo domani vi vedete per il contenuto, perché questa è la parte suggestiva.
Allora, andiamo avanti e parliamo ancora di elezioni in vista, perché ieri c'è stata la notizia di un accordo raggiunto tra Luigi Di Maio e Bruno Tabacci di Centro Democratico, attualmente sottosegretario del governo Draghi. Lo riporta Repubblica, in generale sui quotidiani c'è la notizia, c'è a pagina 4. Tabacci e il suo Centro Democratico offrono il simbolo al partito di Di Maio Insieme per il Futuro, sollevando così il ministro degli esteri dall'obbligo di raccogliere almeno 60.000 firme per presentare le liste entro il 22 agosto. L'obbligo è previsto, ricorda la Repubblica, per quei simboli che non hanno avuto una rappresentanza autonoma in Parlamento dall'inizio della legislatura.
Non sono nessuno a confronto di Bruno Tabacci, che è assolutamente un eroe della resilienza, si dice adesso, insomma della sopravvivenza parlamentare. e il suo patrimonio, l'anello del Signore degli Anelli, cioè il suo tesoro, è appunto avere un simbolo e una lista e un accesso diretto alle schede elettorali senza raccogliere le firme. Frutto questo di una strana stramberia perché rappresentare gli italiani bisogna raccogliere le firme. Quando si raccolgono le firme, nella grande parte sono false. Quando le si raccolgono, onestamente, spesso capita che poi non si riescano a raccogliere. Allora basta con questa. Ci sono due cose da cancellare, a parte il sistema elettorale, ma quello è troppo complicato. Ci sono due cose da cancellare. La cretineria della pausa di riflessione, il silenzio prima del voto, una cretineria totale, parlano tutti apertamente, quindi cancelliamola, e le firme. Si fa, ma guarda, c'è il sistema inglese che è bellissimo, dice chiunque può presentare la lista, ci mancherebbe altro, e deposita al momento della presentazione della lista una fideiussione, cioè una somma di denaro che viene più o meno stabilita, ma è una cosa accessibile. Se prendi più dell'1%, anche se non vieni eletto, ti restituiscono il denaro che avevi depositato. Ci hai provato, non ci sei riuscito, non è mica un crimine. Se prendi meno dell'1%, sei un disturbatore della quiete pubblica e ti fregano il denaro. Mi sembra che funzioni assai di più e meglio di quanto non possa essere una raccolta farlocca di firme, anche se mi rendo conto che questo toglie a Tabacci, ma sono sicuro che trovano un altro sistema per sopravvivere.
Allora Davide, parliamo di cronaca, perché è una notizia che troviamo, anzi gli sviluppi è una notizia che troviamo in apertura su molti quotidiani, tra cui La Stampa, Il Seme dell'Odio, Rabbia Civitanova dopo l'uccisione del nigeriano, lutto, scontro politico, Riccardi, il clima peggiora. Ma c'è l'editoriale, voglio sottolineare, di Massimo Giannini, perché farà discutere l'uomo bianco e lo straniero e il crepuscolo della civiltà, puntuale come il destino, scrive Giannini. L'uomo bianco che uccide il nero torna a sconvolgere le vite e le nostre coscienze. L'apertura del Corriere della Sera è L'orrore, lungo 4 minuti.
Allora, vediamo se si riesce a non politicizzare questa cosa, perché tra l'altro è deprimente. Ho visto che qualcuno comincia a dire: ma questo è il frutto anche delle parole di Salvini. Salvini ieri ha detto a questo qua: dategli il massimo della pena possibile. E sbaglia pure, perché cosa, qual è la pena per ricoverare qualcuno? Non lo stabilisce il leader politico, la piazza e il bar, ma il tribunale. Se per esempio questo è incapace di intendere di volere, cioè, ha detto delle menzogne. Ha detto che l'avevano insultato la donna stava da un'altra parte, quindi è messo seriamente nei guai e paghi per quello che ha fatto, però lo stabilisce il tribunale, non lo stabilisce che Tizio o Caio. Però evitiamo se è possibile questa deriva. In tanti hanno osservato, oggi è scritto sulla prima pagina della Stampa, quello che dicevamo anche noi ieri, lo dicevo io, me ne assumo la responsabilità, cioè dice, ma questa cosa che si fa sempre a riprendere con i telefonini. Sì, l'osservazione secondo me rimane ed è valida, però vedete c'è anche l'altra faccia della medaglia, nessuno mette in prima pagina quello che è successo ieri ad Avellino, dove c'è stata un'aggressione, in questo caso l'aggressore apparentemente veramente, diciamo, profondamente squilibrato, è un 24enne nigeriano, il quale ha entrato in un negozio di un cinese, ha preso i martelli che c'erano lì e ha cominciato a aggredire il cinese. Uccidendolo, l'ha ucciso a martellate. Un altro che era presente nel negozio, ecco, non ha tirato fuori il telefonino, non ha ripreso la scena, è intervenuto. Sì, il risultato è che si è preso una martellata ed è in coma. Cioè, bisogna anche, sì, diciamo, prima di fare la morale agli altri, bisogna anche qualche volta calarsi in quei momenti che sono comunque difficili, ecco.
Siamo quasi in chiusura di questo appuntamento con la rassegna stampa domenicale. Vi segnaliamo sulla prima pagina del Tempo una simpatica vignetta di Osho che torna sulle parole di Bergoglio, no? Che parla delle sue dimissioni. Bergoglio pensa appunto a dimettersi, un papa si può cambiare, dice, e sotto mette Papa Francesco che con il Papa Emerito Ratzinger dialogano. Ratzinger dice mica c'entriamo tutte e due a Castel Gandolfo, e Papa Francesco risponde ti ricordo che quella è pure casa mia. E poi nelle pagine interne del Corriere, i nuovi Latin Lover da Ciringuito, Tinder, poi le sdraio, questa insomma un'interessante inchiesta che dimostra come le vecchie tecniche di approccio che in Riviera tanto avevano fatto insomma il mito e la storia forse non sono più così attuali. Grazie Davide, ci ritroviamo domani.
Non è detto.
Bisogna vedere.
Grazie,
se è vero,
buona radiovisione a tutti.
Grazie Davide, a domani. Allora prendiamo, che
allora
facciamo?
Sono 10 euro, grazie.
Ecco la carta di credito.
No, per 10 euro non vale la pena, dai, oh. sia buono.
Quante volte avete sentito questa scena? Sappiamo che dal 30 di giugno tutto ciò è illegale, però capita di litigare a volte per questo.
È così, bisogna far valere le proprie ragioni, soprattutto quando c'è una legge che le difende. Il protagonista Camioc, la conoscete perché è una content creator famosa sui social, e poi un tassista, ve lo raccontiamo tra poco.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Se siete single ma riscuotete molto successo, buttatevi. Se in vacanza non troverete l'amore, sarà soltanto colpa vostra. Amici del Toro, attenti ai malintesi e agli errori di valutazione. Ciò che udirete in giro spesso non corrisponderà a verità. Gemelli, a certi piaceri proprio non saprete rinunciare. Bene, godeteveli, poi però non lamentatevi dell'estratto conto bancario. Cancro, l'ozio pomeridiano in vacanza sarà per voi un momento di creatività per organizzare la serata piena di incontri. Amici del Leone, acquisti alle bancarelle artigianali e al mercatino dell'antiquariato. Uno dei vostri pallini, anche questo in fondo è vacanza. Vergine, occhio al traffico in questo ultimo giorno del mese, dovrete scegliere orari e percorsi fuori da chilometriche code. Bilancia, la luna in aspetto favorevole, tutto ne risentirà positivamente, potrete concedervi qualche bel extra. Scorpione, tante splendide occasioni per conoscere facce nuove, in spiaggia, una gita oppure a una festa. Sagittario, buon risveglio, ideale per una passeggiata in spiaggia o una bella nuotata, finché l'acqua è fresca e pulita va tutto bene. Capricorno, godetevi una mattinata tutta acquatica e vi sentirete un po' sotto i riflettori, ma alla fine il mare e il sole non possono che farvi bene. Acquario, l'ozio non è solo padre dei vizi, ma madre delle ispirazioni più felici. Ed una grigliata con gli amici o un giro in bici saranno veramente al top. E infine gli amici dei pesci. Venere vi regalerà una giornata tutta amore e soddisfazione in famiglia. Il bello sarà che le vostre ferie sono appena all'inizio.
Firmato da Adele Procasca.
7:42 minuti, allora una lite scoppiata proprio per...
Per un pagamento, diciamo, elettronico, no? Quindi il tassista dice, guardi, signorina Camioc, sarebbe meglio se in realtà pagasse in contanti. Lei molto gentilmente, devo dire, senza perdere la calma, giustamente, ha detto, guardi, io gliel'ho chiesto, ma in realtà no, voglio pagare con la carta, se permette, è il mio diritto. Dopo un po' di, insomma, di battibecchi, alla fine è riuscita a pagare,
ma
con la carta.
Dici che A, il POS fosse guasto,
no.
B, non funzionasse la connessione, o C, il POS non ce l'ha mai avuto.
No, era finito il rotolo degli scontrini.
Alla fine ce l'ha fatta.
Anche quella è la bella scusa.
È domenica, parliamo anche di calcio perché il campionato ripartirà tra un paio di settimane, poco prima di Ferragosto, e però è ancora tempo di calciomercato. Ci ha raggiunto questa mattina Fulvio Furlan, scrittore e autore del libro La differenza tra Terluzzi e Van Basten, edito da Bietti. Fulvio, buona domenica e buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno, buongiorno, grazie a lei per averlo accettato naturalmente. Partiamo da casa bianconera, la Juventus sta concludendo delle cessioni, cederà Arthur e Rabiot, però Pogba si è fatto male, dunque serve un centrocampista. Com'è la situazione?
Ma mi pare di capire che la situazione si sia complicata con questo infortunio, ovviamente. Credo che però in quel reparto, oltre alla mancanza di Pogba, manchi quello che era una volta il regista alla Pirlo, e quindi non so se Locatelli sarà sufficiente per svolgere quel ruolo. Di conseguenza credo che sotto questo profilo la Juventus qualcosa ancora debba fare, però anche se ho visto dalle notizie di oggi che stia puntando più a un attaccante vice Vlahovic. Però sotto a centrocampo come centrale come regista forse qualcosa dovrà fare, e secondo me qualcosa dovrà fare anche a livello di centrale di difesa, perché ne sono usciti due, perché non c'è Chiellini, non c'è più De Ligt, ma è arrivato soltanto Bremer, quindi è vero che il mercato è ancora lungo e la Juventus, che a mio avviso resta la favorita perché ha fatto degli acquisti di grande importanza, però qualche innesto ancora deve pensarlo.
È così. E intanto, poi lo leggevamo nei giorni scorsi, il Milan ha chiuso la trattativa con De Ketelaere. È stata abbastanza complicata.
Purtroppo ormai per le squadre italiane tutte le trattative sono molto complicate, perché mentre ci sono squadre di altri paesi, esempio il City con Haaland, che arrivano, gli fanno il prezzo e acquistano, per le squadre italiane è sempre più complicato, perché sappiamo che abbiamo di qualche problema economico in più per far quadrare i bilanci, e quindi le trattative sono lunghe, e soprattutto le società che vendono sono perfettamente consapevoli che poi quando si punta un giocatore di quello si ha bisogno, e quindi cercano di, insomma, forzare il più possibile. Però credo che la dirigenza del Milan avesse le idee chiare su questo giocatore, e quindi ha insistito finché non c'è riuscita. È un investimento importante su un giovane che ovviamente dovrà dimostrare in un campionato come quello italiano, che è sempre comunque difficile, tutto il suo valore.
Oh, intanto non c'è pace per Cristiano Ronaldo, ma come mai nessuno lo vuole?
Sono i crocevia della storia del calcio, diciamo. Nel senso che è un grandissimo giocatore, è un campione straordinario, ovviamente anche lui ha, diciamo, la sua età, perché non è più un ragazzino, ma io credo che conti anche, come dire, il peso specifico all'interno di uno spogliatoio di un giocatore di questa portata, oltre ovviamente ciò che significa dal punto di vista economico, di investimento, perché sappiamo che questi calciatori sono delle industrie che si portano dietro tutta una serie di situazioni che riguardano lui e tutto il suo entourage. Dopodiché però poi collocare un Cristiano Ronaldo in una squadra è semplice da un certo punto di vista, ma poi bisogna costruirgli anche una squadra che lo sappia supportare, insomma. A un'età di quel genere fare un investimento così importante, certo, le società ci pensano.
Ancora un passaggio al volo sul Napoli, lo troviamo sulla prima del Corriere dello Sport, l'abbiamo letto pochi minuti fa in rassegna stampa, c'è Kepa, quindi insomma questo è un interessante acquisto, però ancora il Napoli cerca Raspadori.
Sì, vedo anche che per ora sono usciti quelli che erano considerati dei big e ancora non c'è, diciamo così, perlomeno quello che la tifoseria vede, di un ricambio come dire adeguato alle uscite. Sono usciti giocatori importanti, Raspadori è un giocatore che potrebbe sostituire anche in termini di mobilità, di tecnica eccetera, un giocatore come Mertens che da quello che abbiamo visto l'anno scorso non era evidentemente nei piani di Spalletti. Però è chiaro che andare a comprare dal Sassuolo sappiamo che è una, come si suol dire, un negozio abbastanza caro e che si fa ben pagare i propri giocatori. E quindi le trattative non sono semplici, soprattutto poi con un presidente come De Laurentiis che certo. Non è, diciamo, uno molto malleabile, soprattutto poi quando mette dentro clausole che riguardano i diritti dei giocatori, per la squadra, eccetera. Quindi è una
che comunque ha un rapporto con i tifosi, Fulvio, che abbiamo visto in queste settimane, insomma, non sempre piacevolissimo. Siccome abbiamo ancora un minuto e lo citavamo in apertura, il tuo romanzo, e tra l'altro tu hai parlato di storia del calcio rispondendo, si intitola La differenza tra Terluzzi e Van Basten, e tu poi spieghi questa differenza, forse spesso è una questione di centimetri. Mi ha colpito anche il fatto che la storia si intrecci poi con la storia dell'Italia, che si intreccia con quella del calcio, un'Italia ancora paesana, scrivi, e fieramente provinciale. Cosa troviamo in questo romanzo in pochi secondi?
Ma intanto è un romanzo che parla di una grande amicizia, l'amicizia tra un ragazzo e il suo allenatore, raccontata da questo ragazzo una volta diventato adulto, quando questo suo allenatore è diventato una persona anziana, muore. Ed è raccontato, nel raccontare questa amicizia c'è tutta la vita della provincia, della cittadina di provincia, dove della provincia lombarda in questo caso, ma può essere la provincia di tutta qualsiasi provincia italiana, diciamo così, e gli insegnamenti, diciamo, che arrivano sul mondo del calcio, diciamo in generale sull'etica anche dello sport e dell'impegno, del sacrificio. E sullo sfondo, come si diceva, c'è la storia dell'Italia che attraversa, diciamo così, dagli anni 80 fino agli inizi degli anni 2000.
Certo, e quindi, storia che passa inevitabilmente, come ricordavamo poco fa, attraverso lo sport, attraverso il calcio. Dobbiamo salutarci perché lo spazio è terminato, ma torneremo presto a sentirci. Grazie a Fulvio Furlan, scrittore, autore della differenza tra Terluzzi e Van Basten. A presto, buona giornata.
Grazie,
buona estate.
Mille a voi.
E nel sabato del villaggio, anzi nella domenica del villaggio, sono andato fuori dal track qui in Sardegna, mi sono in diretta da Blu Serena Village a Badesi, e ci sono queste facce tristi di chi prende le valigie e parte, perché oggi è una giornata di partenze verso le vacanze, ma anche di ritorno a casa. 7:59 minuti, c'era Barry White, Just the Way You Are, c'è Max Vigiani in redazione a Milano invece per tutte le ultime news del giornale orario.
E lo dico con Tribale, qui non ha importanza se uno sappia o non sappia ballare, l'importante è scatenarsi, lo abbiamo fatto anche noi, anche d'estate lo si fa in spiaggia la sera. Non fai sempre delle bellissime figure,
no,
però
no,
chi
no,
se ne frega.
No, soprattutto alla prova del giorno dopo, cioè quando trovi qualcuno lucido che ti racconta esattamente com'è andata,
sì,
effettivamente.
Peggio ancora se hanno fatto dei video, peggio.
Soprattutto
hanno
se
sui
ti
social.
Chiami Luigi Santarelli, tra l'altro.
Ma ne parleremo, ne parleremo. 8-9 minuti, questa è RTL 102.5, buona domenica 31 luglio. A proposito di sport, la Formula 1 questo weekend corre in Ungheria sul circuito dell'Hungaroring. Mi dirà il nostro ospite se l'ho pronunciata bene. Oggi alle 15 la partenza, e la voce della Formula 1 è quella di Carlo Vanzini. Carlo, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Pronuncia perfetta. Per il discorso che stavate facendo prima, quando ero un po' più giovane io, si diceva la sera leoni.
No,
la mattina,
sveglioni. Ma come te la cavavi tu quando andavi a ballare? Magari ci vai anche adesso, perché naturalmente non c'è un'età. Eri da divanetto oppure andavi in pista?
No, pista, assolutamente, cubo.
Cubo.
Ale, proprio. Lui che commenta la Formula 1, se in pista non ci va lui e non ci va nessun altro.
Complimenti.
Questa è buona.
Come sono andate?
Per divertirsi, per ballare, per sfogarsi, per stare in compagnia, per
sì, per l'ultimo motivo, Carlo, non lo dire, che tanto l'abbiamo capito tutti.
Ci divertivamo anche a fare i balli, sai, stile un po' americani, quelli con tutti in gruppo, ballare allo stesso modo, insomma, vabbè.
Che dobbiamo fare? Sì, dai, parliamo di Formula 1, partiamo dalle qualifiche di ieri, il bilancio.
Sì, è stato abbastanza clamorosa la pole di George Russell, perché ormai sembrava assolutamente scontata che la Ferrari potesse portare a casa un 1-2 con un ottimo Sainz davanti a Leclerc, che ha sempre un po' sofferto queste ultime due piste per Leclerc, quella di Francia dell'altra volta, tra l'altro abbiamo visto anche l'incidente, questa ungherese sono le piste che meno piacciono a Leclerc, però sta facendo un lavoro eccezionale assolutamente Carlos Sainz. Ma ieri c'è stato questo colpo a sorpresa, molta sorpresa di George Russell, che è un pilota che sapevamo avere quella qualità di poter essere un futuro campione del mondo. Beh, ieri ha dimostrato con un giro che neanche lui è riuscito a spiegare, e oggi lo troveremo lì davanti. Però abbiamo anche avuto la debacle della Red Bull con Perez, che sembra non riuscire più a guidare questa macchina, è undicesimo, e Verstappen, che ha avuto problemi di affidabilità e partirà decimo. Di partenza è una grande giornata per Ferrari, poi ricordiamo sempre che aspettiamo la bandiera a scacchi.
Certo, staremo a vedere oggi. Tra l'altro ieri il meteo ha influito molto, perché insomma le Ferrari, che con il caldo oltre i 30 gradi andavano fortissimo, ieri sono stati decisamente meno dominanti.
Sì, noi ricordiamo la nuvola di Fantozzi, no? Quella di ieri sembra la nuvola di Ferrari, perché in Ungheria non piove un po' come dappertutto da tantissimo tempo, e ha piovuto proprio nella giornata in cui Ferrari, con le condizioni di venerdì, avrebbe forse dominato, e forse non ci sarebbe stata neanche la pole di George Russell. Oggi si torna un po' verso quelle condizioni di venerdì, anche se non torneremo a quelle temperature così elevate. Sembrava un po' il 2018, quando Vettel in Ferrari era fortissimo in Ungheria, e proprio nel momento decisivo della pole si è messa a piovere e la pole ha fatta l'avversario Lewis Hamilton. Però diciamo che tutto sommato per la Ferrari meglio seconda, terza dietro a Russell che non prima e seconda in qualifica, con Verstappen in terza posizione. Oggi il cielo è ancora un misto tra sereno e nuvoloso, è ancora incerto, visto che quest'anno le previsioni non ci hanno mai preso, aspettiamo le 15 per vedere con quali condizioni si correrà il Gran Premio.
Carlo, torno un attimo sulla Red Bull. Secondo te è solo un problema, ripeto, l'hai detto tu, insomma, sono qualifiche in gara, vedremo, insomma, tutto può, più o meno, tutto può accadere. È solo colpa, tra virgolette, responsabilità della macchina, o c'è anche qualcosa dei piloti? Perché leggevo, insomma, nel racconto che ha fatto Sky Sport Formula 1, che hai fatto tu, Perez, seconda eliminazione in Q2 dopo il Canada, e anche Verstappen, qualche problemino di suo ce l'ha avuto. Solo colpa della macchina o qualcosa di loro c'è stato?
No. Verstappen guida in modo mostruoso e da quel punto di vista non ci sono dubbi. Per Perez invece è diventato quasi un calvario questo ultimo periodo. Si è alzata l'asticella delle prestazioni. Per alzare l'asticella le squadre continuano a portare degli aggiornamenti, degli sviluppi per rendere queste macchine ancora più veloci, quindi trovare due decimi in pista, trovare un po' più di prestazione. Quando vai a trovare un po' più di prestazione, ad esempio Carlos Sainz ha fatto un ottimo lavoro e si è messo vicino ieri addirittura davanti a Leclerc, mentre Sergio Perez, nel trovare questi due decimi in più, non riesce più a guidare questa macchina, e riesce a farlo solo Verstappen. Questo emerge nelle ultime gare. L'ultima, ad esempio, Perez è arrivato dietro alle due Mercedes in Francia, un po' quello che succedeva con la Ducati, con Stoner, che solo lui riusciva a guidare quella moto, o anche in Honda con Marquez, che insomma quando non c'è Marquez la Honda non vince più come faceva prima. Quindi è una questione di Formula 1, ogni gara le squadre vanno a guadagnare dei decimi con quello che portano, e poi il pilota, bisogna vedere se a quei decimi ci arriva. Quando vai a trovare più velocità in curva, più devi mettere la macchina, inserirla prima in curva, insomma quella è qualità del pilota e adattamento del pilota, e devo dire che in tutto questo Sainz ha fatto veramente un ottimo lavoro.
Allora, tutto questo per quanto riguarda la Formula 1. Si corre questo weekend in Ungheria, ieri lo avete sentito ci sono state le qualifiche, oggi invece alle 15 il via alla gara, la partenza come sempre in diretta su RTL 102.5, il nostro notiziario con la voce di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 HD. Grazie mille Carlo anche per le dritte sul ballo, a presto.
Ci vediamo alle 15, buona Formula 1 a tutti, ciao.
Dunque vi porto in Spagna perché Pedro Sanchez, lo sapete, il premier socialista, ha detto una cosa importante che crea un precedente. Si è presentato durante una conferenza stampa senza cravatta, ha detto insomma aiutiamo il pianeta, abbassiamo la nostra temperatura corporea togliendo le cravatte, così non sentiamo l'esigenza di alzare l'aria condizionata.
Effettivamente c'è anche un fatto di moda, no? La cravatta rischia di essere un po' demodé. Tra poco parliamo di come proteggere la pelle. Ringraziamo la nostra parte tecnica che segue questa puntata in Sardegna, Alessio Valentini, negli studi di Milano ci sono Pio Ingenio e Fabio Romano, fra l'altro oggi è il suo compleanno.
Auguri, auguri!
Tanti auguri, mi pare siano 25, ma potrei sbagliarmi di uno o due anni. Allora, adesso parliamo di creme e cosmetici e del fatto che molto spesso le etichette che noi troviamo su questi prodotti possano lasciare spazio a degli inganni o a una assenza di precisione, diciamo così. A occuparsene è stata Cristina Fogazzi, molti la conosceranno come l'estetista cinica, è ai nostri microfoni stamattina. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Ciao, ciao Cristina, grazie per essere tornata da noi. Dunque, le capita di leggere protezione 100 sulle creme solari, ma è vero, è possibile?
Allora, ho fatto una precisazione. Sì, è possibile, ma sarebbe meglio non ci fosse scritto. Qua mi devi seguire perché il ragionamento che ti devo fare è complicato. La protezione 100 vuol dire che lascia passare un centesimo di raggi solari, perché il regolamento non ha piacere che si scriva protezione 100 e proprio esplicitamente il regolamento europeo invita a non farlo. Poi questa cosa non viene ascoltata perché invita, non obbliga, e tu sai che se inviti ecco, vuol dire filtrare un centesimo dei raggi solari vuol dire che filtra il 99% dei raggi, ma l'1% ovviamente passa. Perché l'Unione Europea non ha piacere che si dica questa cosa? Perché dire protezione 100 tu pensi che sei protetto da tutto, e non è così. Non è così anche per altri motivi, nel senso che poi dipende quanto ne è applicata, dopo quanto l'hai riapplicata, per cui è, diciamo, una dicitura fuorviante. Ma ti do un'informazione in più: la protezione 50, che sembra essere la metà della protezione 100, no? Se io ti dico ho la protezione 50 e tu mi dici ho la 100, pensi di avere una protezione che protegge il doppio della mia, lascia invece passare semplicemente il 2% dei raggi solari, quindi ne filtra il 98%, quindi la 50 è il 98%, la 100 è il 99%, vedi che la differenza è minima.
Certo.
Tutto chiaro? Massimo, ripeti?
Adesso non mi chiede, però ho preso qualche appunto, no? Quindi insomma dobbiamo leggere bene e soprattutto saperlo interpretare.
No, perché poi è importante, adesso al di là delle battute, io Cristina ti faccio questa domanda, sono abbastanza bianco, cioè veramente non prendo mai il sole, anche quando mi ci metto non mi abbronzo mai. Allora, che devo fare? Vado al sole senza crema, magari sto lì mezz'oretta, poi la metto mezz'oretta dopo, c'è differenza? Oppure che devo fare per prendere un po' di colore?
Metti la crema subito, perché altrimenti l'unica cosa che rischi di fare è scottarti. E quindi ti scotti, poi ti speli e abbiamo ottenuto un risultato che passa da gambero a spelato. Bello, no? Bellissimo. Quindi metti la crema, scegli una protezione alta perché sei pallido e ti rassegna il fatto che i fototipi molto chiari non si abbronzano come i fototipi.
No. Senti, ma Cristina,
tipo che dipende dal colore di capelli, occhi e pelle, se si è molto chiari, pensa ai nord europei quando vengono in vacanza in Italia, diventano al massimo rossi e poi ritornano bianchi. Mi spiace, è il vostro destino,
esatto.
È un po' chiaro.
Ma come posso dire, ma è trendy l'abbronzatura, cioè è una costante che segna le nostre estati, quindi se si torna alle vacanze abbronzati è meglio, perché c'è quella vecchia credenza, no, che le pelli dei nobili non si colorino, no, non si abbronzino, e che l'abbronzatura di fatto troppo forte sia una roba un po'...
Pocafona,
posso dire, pocafona, dai, mettiamola così.
Allora, in realtà ci sono state, sai, nei meravigliosi anni 80-90, in realtà ci sono stava di lampade abbronzanti che ricordo sempre che fanno male, sono state decretate proprio nocive dall'Unione Europea, sai che c'era questa cosa, no? Per cui si andava marroni come dei biscotti tutto l'anno e quello ormai è un po' cafone. Diciamo che un po' di abbronzatura ci regala l'aspetto sano, diciamo la verità, un po' abbronzati, si sembra un po' più sani. È una cosa però che va gestita con intelligenza, e sì, io credo che ormai il troppo abbronzato faccia cafone, il troppo bianco spesso dà un po' l'impressione di malaticcio, ma poi ognuno per fortuna fa quello che vuole, no? Chi se ne frega delle mode.
Ma sì, ci sta. E se poi ci scottiamo però, Cristina, ci dai qualche consiglio? Cosa dobbiamo mettere sulla pelle per cercare di contenere i danni?
Allora, mi piacerebbe non dovervi dare consigli perché non vi dovete scottare, cioè partiamo dal presupposto, come fare a non scottarsi, mettere la crema. Una cosa importante che vi devo dire è che bisogna metterne tanta, cioè la quantità di crema è 2 mg per centimetro quadrato di pelle, e tu dirai vabbè ma è poco, ma se tu pensi che l'estensione della pelle di uno come te, adesso non ti vedo però così ti percepisco, è circa un metro e mezzo quadrato a centimetro quadrato 2 mg, se tu moltiplichi sono circa 30 grammi di crema ogni applicazione, che è tanto, perché vuol dire che in 4-5 applicazioni finisci la boccetta, quindi tanta crema.
Ma il fatto che la crema, ormai lo scrivono tutti, resistente all'acqua, io quando poi faccio il bagno ho la sensazione uscendo di dovermela rimettere, cioè che sia rimasto poco e nulla. È vero che sono resistenti o vale la pena rifare un passaggio?
Allora, è vero che sono resistenti, ma un passaggio va rifatto, nel senso che sono resistenti, proteggono anche mentre sei in acqua, perché attenzione, c'è anche questo tema, non è che nell'acqua il sole non arriva, ok? E quindi, però, dopo il bagno, dopo lunghi bagni in mare, assolutamente indicato riapplicare la crema. Cioè, non è
mentre
che la
parlavamo, Cristina, stavo guardando il tuo profilo Instagram, che è pazzesco, perché poi tu sei diventata veramente un'icona. Adesso lo diciamo spesso in maniera banale perché tu sei ai nostri microfoni, no, è così, quindi ci ha fatto piacere ospitarti di nuovo. Quasi 1 milione di persone ti seguono ormai su Instagram. Vedevo che parlavate anche di brufoli da sole. Non sapevo neanche esistessero. In 20 secondi ci dici cosa sono? 20 secondi davvero?
Ma è molto semplice. La pelle d'estate, proprio per l'influsso del sole, produce più cellule morte e più sebo, per cui è facile che un poro si otturi con più facilità, certo, perché c'è in giro più sebo e più cellule morte e vengano dei brufoletti, per cui va tenuta particolarmente detersa, soprattutto se si ha una pelle grassa.
Facciamo così, dedicheremo un altro spazio magari anche a questo. Grazie a Cristina Fogazzi, l'estetista cinica, ma non è cinica, lo avete sentito, è solo il nome, in realtà non è cinica.
Ciao,
grazie
Cristina.
Buona giornata, buone vacanze a tutti quelli che stanno partendo. Oggi giornata mi sembra di grandi esodi.
Auguriamo
buona giornata a tutti, esatto.
Ciao Cristina.
Ciao.
Ancora buona domenica da Enrico, da Massimo, da Luigi, che magari dopo la trasmissione andranno in spiaggia, tanto ci sarà una spiaggia libera qui vicino, no?
Sì, ce ne sono, però c'è un report interessante pubblicato da Legambiente, che ci dice come in realtà le spiagge libere nel nostro paese siano sempre meno, addirittura si parla di SOS spiagge libere. Le concessioni balneari, dice Legambiente, sono troppe, sono circa 12.166.
Vengono colonizzate.
Praticamente. Allora, il 43% delle spiagge occupato da stabilimenti, spiega appunto questo report, il 7,2% interdetto alla balneazione per l'inquinamento, quindi praticamente più della metà diventa quasi impraticabile. Le regioni che hanno meno spiagge libere sono in particolare Liguria, Emilia-Romagna e Campania. Queste tre.
In Sardegna ce ne sono molte, sì, effettivamente, ovunque tu vada possa trovarle. Vi piace la vita da spiaggia libera o preferite quella con lo stabilimento balneare? 378-378-1025. Non è una vita facile,
è difficile,
perché doverti portare con una mano il lettino, con l'altra mano il borsone,
con l'altra ancora l'ombrellone te lo metti a tracolla e poi da si arrivare fa. Piantare
dai, diciamo che quando sei giovane lo fai anche volentieri, perché comunque al di là dei costi, insomma, andare in stabilimento qualcosa costa. Ho provato un solo giorno a dire vabbè, vado a casa per pranzo, lascio l'ombrellone piantato, chiuso,
è sì, partito
con la sdraio, no, è partito
la marea,
è stato no c'è arrivato qualcuno che
se lo sono fregato.
Ah, benissimo
no, no, però cioè, ho preso coraggio, perché siccome il signore aveva preso la mia sdraietta ma si era messo a 10 metri, e io col mio coraggio di bambino 14enne sono detto: signore, quella è la mia sdraio.
Lei è in una spiaggia libera.
Però non è libero di fregarmi la sdraio.
Vabbè,
dinamiche da spiaggia libera. Tra l'altro, si vede che Galletti è comodino, perché un ragazzo, in realtà, che una dici? Ragazza della nostra età, si porta il telo e basta.
Beh, dipende. No. Dove vai? No, se fai la giornata, per esempio, con gli amici, è chiaro che non puoi andare solamente con il telo. La cosa più interessante qual è? Che di solito ci si mette vicino uno stabilimento balneare, si piazza l'accampamento di base con qualche ombrellone, la borsa frigo con dentro le cose. Ma alla fine magari il pranzo lo vai a fare dentro lo stabilimento.
Pesante anche la borsa frigo, bisogna ricordarla nei pesi. Allora arrivano tanti messaggi al 378-378-125 in tempo reale. Meglio la spiaggia organizzata, spiaggia libera, stabilimento, spiaggia libera. Insomma, diciamo che si dividono un po' i nostri ascoltatori. Ci hanno chiamato i tre moschettieri.
Addirittura.
Hanno scritto simpatici.
Io sono
questi
Aramis.
Tre moschettieri.
Aramis.
Io, decidete voi.
Questo è il nostro news, siamo alle battute finali, il tempo ovviamente di approfondire i principali fatti di attualità, c'è quella politica e poi c'è la cronaca di cui avete anche sentito accenno in questa edizione flash delle news. Approfondiamo oggi con il direttore di Asca News, Gianni Todini, ai nostri microfoni. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e buona domenica.
Buongiorno, guardiamo alla data del 25 settembre, data in cui gli italiani saranno chiamati al voto, e cerchiamo di fare un punto tra le varie forze politiche, perché questi sono giorni inevitabilmente serratissimi di trattative per prepararsi a quell'appuntamento. Partiamo dal Movimento 5 Stelle, il fondatore dei 5 Stelle, Grillo, ha difeso il tetto dei due mandati, ne ha parlato per giorni, fino alla soluzione trovata l'altro giorno, quindi nessuna deroga possibile. Intanto però dobbiamo registrare che non si ferma la fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle, gli ultimi sono stati Crippa e anche D'Incà.
Beh sì, c'è una ferma posizione sulla questione dei due mandati, c'è un ritorno alle origini, Grillo è intervenuto sulle fuoriuscite definendo zombie o contagiati dagli zombie. È un percorso all'indietro, è un percorso che punta a raccogliere un elettorato, uno zoccolo, quello che è rimasto, insomma, del movimento dopo questa lunga esperienza di governo, insomma, una fase di ritorno al movimentismo.
Todini, a proposito, restiamo un attimo sui 5 Stelle, poi cambiamo argomento. Nel momento in cui però qualche giorno fa Conte aveva aperto, o almeno sembrava lo avesse fatto, poi in realtà lo ha smentito proprio qui a questi microfoni, aveva detto, beh, ma insomma, la regola dei due mandati non è proprio un diktat, come a voler dire, vabbè, sì, ce l'abbiamo come regola, ma vediamo, magari troviamo qualche modo per in qualche caso non rispettarla. Però a quel punto, possiamo dirlo, visto il crollo verticale che ha avuto dal 2018 il Movimento 5 Stelle, forse poter rispettare alcune di queste, alla fine sono piccole cose, tra virgolette, nell'ambito della politica italiana, insomma, c'era solo da guadagnarsi. Secondo lei come mai c'è una rottura tra Conte e Grillo, non c'è sintonia?
Diciamo che l'impostazione di Conte è stata quella di cercare di agglutinare intorno a quello che è stato il suo percorso il maggior numero di consenso possibile a livello parlamentare. Adesso però bisogna andare alle urne. Alle urne si va con un messaggio preciso: chi siamo? Qual è la nostra identità? È un'identità barricadera, un'identità che ripropone gli stessi temi sui quali noi ci siamo fondati e sui quali abbiamo raccolto un consenso amplissimo? Sono scelte comunque anche di impostazione elettorale, prescindono dalle alleanze. È un momento anche per fare chiarezza su quelli che sono gli uomini della squadra di Conte, insomma, cioè, diciamo che c'è una condivisione di intenti, se non un amore reciproco, ecco, chiamiamola così.
Spostiamoci verso il centrodestra. Abbiamo letto che, insomma, Salvini ha proposto di decidere i ministri prima delle elezioni. Ci sono una serie di nomi, pensiamo appunto al ritorno di Tremonti, per esempio. Ecco, la Meloni come la prende questa proposta? Troveranno un accordo anche su questo?
Beh, ci si sta lavorando. La Meloni in realtà sta già predisponendo una squadra di governo, comunque varie opzioni di ministri, soprattutto nei ministri principali. Sapete benissimo è che la preoccupazione di Giorgia Meloni è quella comunque di avere una lettura internazionale, laddove vincesse, laddove fosse incaricata premier, laddove Fratelli d'Italia dovesse indicare la figura del premier, comunque una credibilità internazionale che in questo momento è un po' messa in discussione da quello che è stato, insomma, il ruolo, la storia, il percorso di Fratelli d'Italia e personale di Giorgia Meloni, mentre invece il vero nodo è quello che è legato soprattutto al rapporto, diciamolo, con la Russia, anche di Salvini e Berlusconi, no? Quindi abbiamo una fase nella quale la costruzione delle liste dei ministri è legata più alla solidità di alcuni ministeri da un punto di vista tecnico e si sta lavorando in questa direzione. Dall'altra parte c'è anche la necessità di far capire, come sta facendo Giorgia Meloni in questi giorni ai leader di Lega e Fratelli d'Italia, che il posizionamento però non può essere messo in discussione, altrimenti ne va anche della stessa campagna elettorale il posizionamento atlantico dell'Italia.
Direttore Todini, una domanda a proposito però di queste alleanze, di questi accordi nel centrodestra. Alla fine però si risolve tutto in una cosa: se questa alleanza di tre partiti più quelli un po' più piccolini non dovessero raggiungere il 50% più uno in Parlamento, la fiducia al governo non si creerebbe, quindi forse stiamo parlando di qualche cosa che potrebbe non accadere mai. Secondo lei ce la faranno a raggiungere la maggioranza? E aggiungo, se non dovessero farcela, come si crea un governo a quel punto?
È una bella domanda. Sbilanciarsi oggi come oggi non è semplice. I sondaggi dicono che ce la potrebbero fare, ma non è così scontato. C'è una grande corsa del Partito Democratico a voler diventare il primo partito in Italia, c'è, diciamo, nell'area del centro-sinistra un percorso di alleanze non ancora definite, che probabilmente non si andranno a definire fino a dopo le elezioni o a ridosso comunque del momento elettorale. Non è così semplice, ci sono circa 50 collegi uninominali in Italia dove si combatterà forte, quindi non sono stati assegnati, e sono quei collegi che poi dovrebbero anche consentire di dare anche voto e respiro alle liste proporzionali. Insomma, è una partita aperta, anche se uno dei contendenti, diciamo, che ha costruito, per una metafora calcistica, ha fatto un ottimo calciomercato, quindi si presenta al via del campionato in ottime condizioni. Vediamo come finirà, non lo so, non vorrei che riapparisse Draghi, insomma, anzi non vorrei, magari lo porrei anche, ma non mi esprimo su questo, insomma, vorrei che alla fine non ci fosse una possibilità di chiarezza, e quindi si dovesse tornare un po' all'antico garantito, cioè all'usato garantito.
È complicato da immaginare, almeno adesso, vedremo più avanti.
Sembrava molto semplice qualche settimana fa la lettura di uno schieramento di centrodestra compatto, coeso, però poi dopo il momento elettorale si avvicina, nei collegi bisogna decidere chi va. L'accordo è stato fatto da un punto di vista numerico, però ecco, ci sono per esempio alcuni collegi al nord che potrebbero risultare, insomma, anche un po' deludenti dal punto di vista del voto, certo, visto che molti leghisti sono stati espropriati del proprio collegio, e quindi, insomma, magari questo appoggio così scontato non arriva.
Staremo a vedere, direttore. Ti interrompo perché vorrei fare un ultimo passaggio nei secondi che ci restano sulla cronaca che è in primo piano in queste ore, cronaca che ci porta a Civitanova Marche, questo operaio 32enne che venerdì pomeriggio ha aggredito e ucciso in strada un ambulante nigeriano. Al di là della cronaca di quanto accaduto, lo sappiamo tutti e fa male ogni volta ricordarselo, ma è un po' uno specchio dei tempi quanto accaduto. Su cosa ci apre gli occhi? Su che realtà?
È uno specchio dei tempi, è uno specchio di una fase di grande disagio che fa emergere anche queste atrocità, queste brutalità. Io peraltro dovete sapere che sono in parte originario di Civitanova Marche, quindi la conosco perfettamente, ho una casa a Civitanova, e vi posso assicurare che la cosa che mi ha colpito di più, che ha parlato tanto del non intervento di chi poi stava lì intorno, però parliamo delle 2 del pomeriggio, vi posso assicurare che quella è una strada commerciale, quindi alle 2 del pomeriggio ci sono magari qualche anziano, qualche signora con la carrozzina, non c'è un grande flusso di gente. Quello che mi ha veramente colpito è che il luogo esatto dell'omicidio è a forse 15 metri dal comune di Civitanova, e credo che, insomma, l'area comunale, il palazzo comunale sia presidiato da, insomma,
debba essere, o almeno debba esserlo, ecco,
ancora più riflettere.
Qualcuno sarebbe dovuto intervenire, questo ce lo siamo detti. In ogni caso continueremo ancora a seguire la vicenda. Grazie e buona domenica, e buon lavoro al direttore di Asca News Gianni Todini. Direttore, grazie e a presto.
A presto.
Oggi come va Santana, 8:56 minuti. Chiudiamo così questa edizione domenicale di Non Stop News.
Ringraziamo gli ospiti di oggi.
ringraziamoli, ovviamente li ringraziamo. Allora, a cominciare dall'estetista cinica Cristina Fogazzi, è stata ai nostri microfoni, poi Fulvio Furlan per il punto sul calcio, Carlo Vanzini, lo sapete, seguiremo con lui il via della Formula 1 di oggi, e infine il direttore di Ascan News, Gianni Todini.
Grazie Alessio Valentini nella regia del track, grazie a Fabio Romano, ancora tanti auguri, grazie a Pio Ingegno, grazie a Max Vigiani in redazione, a domani ragazzi.
C'è un'ultima ora importante, giornale orario.
Il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Domenica scorsa abbiamo meditato il Padre Nostro e abbiamo visto che innestati in Cristo questa relazione con il Padre diventa il luogo in cui si vive tutto ciò che può succedere nella vita della persona umana. Oggi abbiamo proprio la continuazione, in qualche modo più drammatica, dello stesso discorso sul Padre. Abbiamo un uomo del quale non viene detto il suo nome e quindi indica ogni uomo. E il riferimento è alla divisione dell'eredità. Infatti, quando si divideva l'eredità, 2/3 li prendeva il primogenito e gli altri figli dividevano ciò che rimaneva. In quelle situazioni di eredità spesso c'erano la presenza dei rabbini. Perché? Perché dovevano risolvere delle questioni e per risolvere queste questioni chiedevano del denaro. Nel Vangelo di oggi la folla confonde Gesù come un rabbi, lo prende per un rabbi e gli dicono: maestro, aiutaci a dividere questa eredità in modo giusto. È molto interessante perché a monte della domanda sta un padre che ha lasciato un'eredità. Ora, se ci pensiamo bene, dopo il peccato, il padre terreno è il padre della vita biologica, della vita psicologica, solo come forza di vivere. Perciò un padre, se non riesce a procurare un benessere per i figli, sta male. E l'offesa maggiore per un uomo è vedere i figli nella povertà. E lui non gli ha potuto dare un certo benessere materiale. Poi sappiamo che l'eredità divide quasi sempre. Basta pensare a quello che viviamo anche noi oggi. Ma è naturale, se dietro c'è un padre che comunque inchioda sulla materia, sull'avere, poi ci vuole una legge che divide queste cose con una certa giustizia. I due fratelli che non sono più uniti perché il padre non è più principio di unità, anzi l'eredità diventa il principio della separazione, della divisione. Ma Gesù dice: chi mi ha costituito divisore tra di voi? Io, dice, sono venuto affinché abbiate la vita. Quando sarò innalzato da terra, tirerò tutti a me, sarà un'unità del mondo, dell'umanità. Ancora, come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi egli vuole. Allora, vedete, non è la vita legata all'eredità che può salvare l'uomo, ma ci può essere una vita che supera questa questione dell'eredità. E qual è questa vita? È la vita del figlio. E perciò Giovanni subito all'inizio dice: chi mi accoglie sarà diventato figlio e avrà questa vita. Tanto che nella prima lettera Giovanni dice precisamente: chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. A tutti voi, amici di RTL 102.5, buona domenica.